16 anni la speranza m'ha già abbandonato, bocciato all'ITIS abbandonato. Volevo fare il DJ alla radio, qui indosso il camice mi fanno fare l'operaio. Clima, torno, oscilloscopio, qui non imparo a programmare un videogioco. Il pomeriggio faccio pulizie col mio vicino, i miei sono orgogliosi ma in paese già mi chiamano spazzino. Motorino scassato di mio cugino, nessuno mi aspetta, loro prendono 50 di paghetta, hanno la moto, la tipa, la compagnia. Io gioco solo sul cantiere del cavalcavia e come un sasso cado giù sulla periferia.
E scrivo un'altra canzone mentre mi lascio cadere, e non ne voglio sapere, nessuno mi può capire. Solo un altro uguale a me, solo un altro uguale a me.
24 anni faccio i dischi per campare, nessuno ci credeva, adesso è un caso nazionale. Per me questo successo è solo fargliela pagare, tipo alla più carina della scuola che ora mi vuole fare. Io faccio il cretino, mi faccio le veline, la nuova scimmietta nelle loro vetrine. Pure dentro sono adulto, anche se ho tutto, sono tornato dal mio bullo e io ho fatto brutto. Ma i miei amici stanno litigando per il turno, per il bagno, per lavarsi via un po' di fango. La gente mi sta addosso, non mi sta più accanto, e dicono è un montato, si è venduto, sta cambiando. Solo mia mamma sa bene che è Alessandro.
E non ci dormo con la para di fare come un topo con un po' di formaggio. Prendo le gocce, collasso senza sogni, come un sasso,
come un sasso che...
E scrivo un'altra canzone mentre mi lascio cadere,
come un sasso che...
E non ne voglio sapere, nessuno mi può capire. Solo un altro uguale a me, solo un altro uguale a me.
Ripetevano stai calmo, un po' più controllato, o arriverai 30 anni e t'han dimenticato. Ma grida sei il capo, infila al supermercato, la signora al benzinaio pure l'immigrato. Non ho bruciato tutti i soldi e i neuroni grazie al sacrificio dei miei genitori, che non m'hanno viziato come han fatto tanti. E mo hanno i figli in casa fino a 40 anni. Io non finirò mai come Kurt Cobain, non mi uccide la musica, prima uccido io lei. Ti stupisci se tuo figlio mi prende ad esempio, io parlo la sua lingua, con te resta in silenzio. Non legge il giornale, sei nel forte del partito, per questo resto un mito anche dove sono bandito. Divento la sua arma, il suo sogno di riscatto, lui mi tira, io ti spacco come un sasso. Hey, 2009, J-Ax, ancora duro zio, ancora puro zio.
Pop a Venezia prenderà il via una manifestazione che rappresenta la naturale prosecuzione di tutte le azioni portate avanti negli ultimi mesi. Senza dimenticare il lavoro fatto negli anni dai comitati locali, dalle associazioni e a volte perfino da qualche rappresentante di partito, ci piace fissare la data di questo promemoria di oggi al 16 agosto 2013, quando il presidente di questa radio, di Radio Cooperativa, Albino Bizzotto, ha cominciato uno sciopero della fame contro la devastazione alla quale il territorio veneto è sottoposto. L'eco di quella azione, che rappresenta sempre un gesto estremo, soprattutto in un uomo che non è più un ragazzino, è stato clamoroso, tanto che lo sciopero è proseguito e ha trovato adesione non solo in privati cittadini o nei sensibili aderenti ai comitati di zona, ma anche in amministrazioni comunali, come ad esempio quella di Marano Vicentino, valicando perfino i confini regionali e raggiungendo località non venete che evidentemente soffrono degli stessi problemi. Credo che questo sia importante sottolinearlo, al di là delle interpretazioni o delle lamentele di cortile, perché è chiaro, almeno a me così sembra, che quello dello sfruttamento del suolo da parte del business è una pratica che si muove di pari passo con tutte le altre violenze che il pianeta subisce. Il depauperamento delle risorse causato da una piccola parte dell'umanità a spese della maggior parte che spesso stenta a sopravvivere, l'inaridimento delle fonti d'acqua o comunque la loro destinazione ad arricchire coltivatori di piante utili per fare biocombustibili o mangimi per gli allevamenti di bestiame e quindi per il mercato della carne, il farneticante aumento dell'uso delle fonti fossili e quindi dei gas serra in atmosfera, con la conseguenza di alimentare quei cambiamenti climatici sulla cui origine antropica, mi pare, non si possano più nutrire molti dubbi. E il land grabbing, vale a dire la forma ignobile di neocolonialismo, per cui stati potenti come la Cina, la Corea del Sud, paesi arabi, l'India, eccetera, e ingorde multinazionali, arraffano terre fertili cacciando le popolazioni locali e trasformandole da povere in poverissime. Potremmo continuare questo elenco, ma il senso è che non si tratta di sfortuna, di calamità o di una invasione aliena. Tutte queste forme di prevaricazione, di insulto verso la morale più semplice e comune, sono la inevitabile e logica conseguenza del modello di sviluppo che la nostra società ha imposto negli ultimi 3 secoli, dalla rivoluzione industriale in poi. In questo quadro rientrano le grandi opere, che non sono solo il ponte sullo stretto o la TAV piemontese, ma tutti quei progetti finanziati non già perché porteranno benefici alla cittadinanza, ma perché produrranno profitti per le aziende che vi parteciperanno e per gli attori della politica nazionale e locale. Sarebbe veramente ingenuo credere il contrario. Qualche anno fa Carlo Costantini scriveva: autostradalizzare il neologismo suona ostico, ma rende l'idea del progressivo dominio nel sistema viario regionale delle autostrade a pagamento, uno straordinario dispositivo per il sistema politico affaristico per fare affari, anche grazie alle opere di contorno alle autostrade, come la logistica, la portualità, le grandi operazioni immobiliari. Una 30 di grandi opere stanno prendendo piede nel Veneto: autostrade, ospedali, enormi aggregati commerciali come Veneto City. E nelle altre regioni il discorso non cambia: bisogna guadagnare, lanciare appalti, magari truccati come i tanti scoperti nel caso del G8 di La Maddalena, ricavarne mazzette, vendere cemento e altri materiali. Prima il profitto, fanculo tutto il resto. Spesso si tratta di interventi del tutto inutili o quantomeno inadatti alla realtà del territorio sul quale insistono. A volte registriamo il tentativo di realizzare doppioni e si capisce allora che non ha grande importanza l'opera in sé, quanto aprire il cantiere. Magari, come qualcuno ci faceva notare durante lo sciopero di Albino, non tanto per realizzare una superstrada, quanto per scavare sabbia e ghiaia da vendere. Molte di queste opere, la maggior parte, sono realizzate in regime di project financing, vale a dire della tecnica secondo cui il denaro viene dai privati, che si riservano gli utili per un certo periodo di tempo, normalmente dai 30 ai 40 anni. Le amministrazioni pubbliche diventano così debitrici delle aziende private. Il risultato è che, oltre a soffrire per la distruzione del paesaggio, del territorio, per i rischi legati alla cementificazione, le generazioni che verranno saranno anche gravate da debiti a non finire. Recentemente l'ISPRA ha condotto uno studio analizzando il consumo di suolo dal 1956 ad oggi. Il risultato è disastroso. Negli ultimi anni l'aumento del consumo di suolo medio è stato di 8 metri quadrati ogni secondo, vale a dire 700.000 metri quadrati al giorno, più di 25.000 ettari l'anno. Se consideriamo che il Veneto è tra le regioni che se ne sono mangiate di più, capiamo bene quanto drammatico sia il quadro della situazione. Negli ultimi 20 anni, a quanto pare, un quinto del territorio agricolo, il 20%, del Veneto è passato ad altra destinazione. Che le grandi opere siano più importanti del mais per fare polenta è un concetto che facciamo veramente fatica a capire.
Scoppiettante formazione questo sabato pomeriggio, quasi di neve, quasi voci che ritornano e voci che ci sono sempre state in questa radio. Io sono Francesca, compagna di questa avventura di due uomini qua davanti a me, pronti in regia, scoppiettanti, che sono
Gustavo
e Mario.
Gustavo appena
tornato. Ripeti.
E Mario.
Mario. Non ti avevamo sentito, Mario. Formazione strana, particolare, siamo qua da tutti i reduci del mondo. Io faccio la quota rosa. Abbiamo
un 33%.
Esatto.
Quindi è presenza femminile, quindi esatto. Siamo a posto.
Siete a posto, possiamo andare avanti.
Ecco.
Perché siamo qua? Perché vorremmo raccontare questa giornata di manifestazione. Albino ha incominciato questa sua avventura quest'estate. Chiamiamola avventura, ma giusto per cercare di sdrammatizzare la situazione, ma che è abbastanza drammatica come prima già, giustamente, perché togliere spazi alla polenta, che forse è l'unica cosa che in questo momento comunque potrebbe sfamare un po' tutti. E siamo qua per raccontare questa manifestazione, manifestazione che sta per partire, ormai mancano 10 minuti. Li vedo distratti. Oh, datemi qualche segno di vita, voglio dire.
No, io sto semplicemente facendo un ripasso di quello che alle persone che telefoneremo dopo, perché ci saranno diversi interventi che ci parleranno della manifestazione.
Sì,
giusto?
Perché questa giornata si svolgerà così. Noi andremo avanti fino alle 14:40 più o meno, cercando di raccontare questo inizio di manifestazione. Mario continuerà con la sua trasmissione.
Non ci credo.
Che racconterà di...
di altri disastri a proposito di consumo di suolo, non nel Veneto, ma questa volta nella meravigliosa isola La Maddalena della Sardegna.
Che voglio dire, però, siamo sempre suolo,
siamo
nostro.
Sempre là, insomma,
esatto, sì. Credo, eh. E poi continueranno Lorenzo e la Paola raccontando la fine della manifestazione con altri telefonate e altri ospiti. Quindi noi siamo qua. Questa è Radio Cooperativa. Potete, se siete in manifestazione, se per sbaglio ci state ascoltando, avete voglia di raccontarci qualcosa, potete chiamarci allo 049-880-9020.
O magari c'è qualcuno, qualche ascoltatore che è testimone della manifestazione, visto che saremo a Venezia, giusto?
Che magari dai balconi vede flotte di gente.
Perché
che si sta avvicinando.
Non soltanto ci sono turisti a Venezia, giusto?
In questo momento dovrebbero essere vicini alla stazione di Santa Lucia.
Esatto.
E dovrebbero stare per arrivare e poi partire.
Beh, sapevo che da Padova dovevano partire Lega Ambiente, aveva deciso di trovarsi tutti, almeno per quel che rivelavano, alle 12:15 stazione, per poi partire tutti insieme e andare in manifestazione.
E c'erano due treni, c'era la proposta fra l'organizzatore di partire con due treni diversi, cioè in diversi orari, per essere, l'importante essere alle 14, quindi fra pochissimi istanti, tutti a Santa Lucia per iniziare la manifestazione.
Che dite? Proviamo a incominciare a chiamare qualcuno?
Proviamo, facciamo un po' di musica,
sì,
che ne
sì,
dite?
Sì.
Così possiamo telefonare ai nostri intervistati e fra poco riprendiamo con questo speciale dedicato alla manifestazione di Radio Cooperativa. Adesso, cari ragazzi, abbiamo, e ascoltatori, abbiamo il primo intervistato di questa trasmissione, perché dall'altra parte della linea si trova Mattia Donadel, lui è del Movimento Mira 2030, è comitato Opzione Zero. Pronto, signor Mattia, mi sente?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno a lei.
Salve, sono Mario. Io vorrei cominciare, se mi permetti, dal comitato Opzione Zero. Io sono venuto a visitare il vostro sito e si incontrano moltissime informazioni su battaglie che non sono solo della zona di mira da cui mi sembra provenga il movimento, no? Ma del Veneto in generale. E si ha la percezione che il collegamento dei fatti dentro e fuori dai comuni, delle province, delle regioni sia abbastanza evidente, no? E c'è un altro legame che dichiarate necessario tra i vari comitati che, tra le altre cose, oggi mi pare siano tutti in manifestazione. Io vorrei cominciare con questa domanda, cioè come siete arrivati a tentare di riunificare tutti i movimenti e come hanno reagito questi movimenti alla vostra iniziativa?
Direi bene, nel senso che ovviamente i comitati, le associazioni, le realtà sul territorio si muovono sulle varie vertenze, ovviamente sono anche in realtà molto diverse tra loro, quindi non era facile costruire un'iniziativa come quella di oggi, però io credo che ormai sia maturato, come dire, in questi comitati, in queste associazioni, l'idea che o si uniscono le forze, almeno su degli obiettivi chiari delle battaglie comuni, oppure insomma si fa poca strada, perché chiaramente le forze che ogni singolo comitato ha sono quelle che sono, non siamo certamente in una situazione come quella della Val di Susa. E anche soprattutto perché poi che si parli di autostrada romana commerciale, di Pedemontana, di Veneto City, di qualsiasi altra grande opera che c'è nel Veneto, comunque le motivazioni, le ragioni che stanno dietro a questo tipo di operazioni sono comunque le stesse, questo lo abbiamo capito, e quindi dobbiamo in qualche maniera convergere sul contrastare questo tipo di meccanismi che sono sostanzialmente meccanismi speculativi, e dobbiamo farlo tutti insieme.
Quindi è il modello di sviluppo quello contro il quale noi dobbiamo muoverci, non certo la singola opera nel nostro cortile, giustamente, no?
Sì, sostanzialmente è questo, cioè quello che è importante capire è che le singole realtà si muovono nel territorio, hanno maturato la consapevolezza che non è più solo una questione di devastazione ambientale, di distruzione dei paesi, eccetera, ma ci sono proprio una serie di meccanismi che richiamano a questo tipo di modello di sviluppo che non sta più in piedi, che sta generando quello che certo. Sono gli occhi di tutti.
Certo.
E credo quindi che questa maturazione, questa consapevolezza sia già un dato importante.
Ora, che
questa maturazione comporti in qualche maniera a convergere tutti insieme, è anche questo un dato ulteriore. Non sarà facile questo percorso, però io ho la percezione insomma che ci sia la consapevolezza che è importante provarci seriamente questa volta.
Probabilmente questa manifestazione di oggi è anche una prova di quello che lei sta dicendo. Venendo adesso invece al Comitato Mira 2030, specificamente, voi vi occupate invece, mi pare, dell'autostrada che da Orte verso Cesena dovrebbe salire a Mestre, no? Ecco, la domanda che viene ai non addetti è: ma è proprio indispensabile per ridurre il traffico sulle strade che ci sono? Mi pare che ci sia una superstrada che faccia lo stesso percorso, e per ridurre il numero di incidenti, come si legge nei giornali?
Allora, intanto chiarisco una cosa. Allora, io in realtà faccio parte di Mira 2030, ma faccio parte storicamente anche del Comitato Opzione Zero, che a livello del 2030 è quello che fa un po' da traino su queste grandi opere. Mira 2030 è un'altra realtà importante, che però unisce anche altre situazioni, insomma, dai gruppi di acquisto, ai comitati dei genitori, insomma, varie cose. Comunque, certo. Entrambe le organizzazioni sono per la difesa del territorio. Per stare sulla domanda, allora, la questione che bisogna capire è che il problema della statale 309 Romea è un problema di sicurezza, non è un problema di traffico. Cioè, il traffico attualmente che transita mediamente ogni giorno è di circa 15-16 mila veicoli, quindi non sono tanti in realtà, solo che una gran parte di questi, circa il 30-35%, sono mezzi pesanti che risalgono per questa arteria proprio perché non pagano il pedaggio. Allora, la nuova autostrada, che sarà in parallelo alla statale, non prevede alcuna messa in sicurezza della statale attuale, quindi problemi di incidentalità rimarrebbero comunque, e sposta tutte le risorse sulla costruzione di un'autostrada autostrada per la quale i flussi di traffico non esistono. Quindi cosa andrà a succedere? Che quei 10 miliardi che sono progettati per buona parte in project financing saranno fatalmente, creeranno un debito e saranno fatalmente pagati dallo Stato, cioè dei soldi, delle tasse dei cittadini, verranno la risoluzione dei problemi reali che sono sul territorio. Quindi questa è una delle prime cose che noi diciamo. Dopo ovviamente c'è tutto il discorso dell'impatto ambientale, certo, che è notevole, perché pensate che questa autostrada attraversa 5 regioni, insomma, è, certo, è una delle opere più grandi, insomma, della rete obiettivo.
E tra le altre cose mi pare anche di aver letto che la maggior parte del terreno che verrà cambiato di destinazione, diciamo così, tra virgolette, la maggior parte, ma il 90% è terreno agricolo, quindi andiamo, come io dicevo prima, a sostituire il mais per fare la polenta con il cemento, no?
Sì, esatto, cioè il problema appunto della cementificazione, oltre al rischio idraulico, oltre al paesaggio, eccetera, sta ponendo un problema di perdita di sovranità alimentare. La questione appunto dell'autostrada che attraversa tantissimi terreni agricoli e anche alcune zone di pregio ambientale, e quindi il rischio è non solo la cementificazione dovuta all'autostrada in sé, ma poi si sa bene che dove ci sono gli svincoli, le bretelle, certo, eccetera, poi è l'occasione giusta per i comuni, per le regioni, eccetera, per fare questi accordi di programma dove si prevedono appunto la costruzione di nuovi centri commerciali, di centri direzionali, eccetera, che innesca un meccanismo perverso, perché lì l'occasione dell'autostrada è quella di dare sfogo alla speculazione immobiliare, insomma. Quindi c'è anche questa ricaduta che va valutata.
Certo.
No, prego, Francesca.
Okay. Ciao Mattia, sono Francesca, ci siamo sentiti l'altro giorno.
Ciao,
volevo sapere com'è il clima lì? C'è già gente? Ci sono persone?
Sì, il clima è buono, vedo, insomma, teniamo conto che è presto, perché l'appuntamento è stato dato per l'una e mezza alle due, ma si sa in queste cose come va. Io vedo molta partecipazione, tante bandiere diverse, tanti invitati, insomma, e gente che ci si conosce, che ci si trova poi nelle piazze, quindi mi sembra bene, il sole è spuntato e quindi sono fiducioso, insomma, dai.
Mandatelo un po' qua a Padova, perché qua non è ancora arrivato il sole, vi prego. Allora, io lo vorrei chiedere, Mattia. Signor Mattia, a che punto è la realizzazione dell'opera?
No, non ho capito la domanda.
A che punto è la realizzazione dell'opera?
No, noi siamo ancora in una situazione dove è stato approvato il progetto preliminare, diciamo, al CIPE, quindi siamo, diciamo, se tutto va male per noi, la cantierizzazione avverrà tra 3 anni, insomma, e la realizzazione dell'opera da qua a 20 anni, sostanzialmente. Quindi siamo ancora in una fase in cui è possibile fermarla concretamente l'opera. Quindi, insomma, da questo punto di vista siamo stati lungimiranti, abbiamo lavorato per tempo nella costruzione di un movimento che potesse opporsi. Speravamo di non dover, come dire, affrontarla questo passaggio, però insomma ci sono ancora tutti i margini. Certo, l'approvazione del progetto preliminare è uno step importante dal punto di vista dell'iter autorizzativo, insomma,
non è una cosa da sottovalutare. Mattia, gli chiedo una risposta telegrafica. Voi vi siete chiesti sui finanziamenti, cioè chi è che sta dietro questo?
Finanziamenti, il grosso sarà la Banca Carizze, che
okay,
è tra l'altro sotto i riflettori della magistratura, che fa pandan, diciamo, con la Jeff Holding di Vito Bonsignore, che è troppo
amico. Esatto. Esatto.
È tutto bellissimo.
Buon signore.
Sicuramente. Signor Mattia, grazie.
Grazie.
Mattia Bonadelli, grazie per questo contatto
grazie
con Radio Cooperativa.
Buona manifestazione.
Un saluto. Grazie. E facciamo una breve pausa musicale e passiamo,
Gustavo,
al secondo intervistato?
Dai, Gustavo.
Mi
hai fatto sentire il telefono che andava. Dai, Gustavo.
Ah, scusa. Guarda come prende a parole.
La formazione nuova che deve
sai, io sono con un piede in Italia e un altro in Argentina. Sono appena arrivato, quindi devo ancora adattarmi.
Sono 3 giorni che sei qua.
Dai.
È troppo, no?
Metti la musica.
Thank you. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire alcune tra le tematiche più attuali, con quella libertà e diversità di...
e abbiamo un nuovo intervistato.
Buongiorno.
Cosa?
Buongiorno.
Buongiorno. Pronto? Si tratta di Daniela Muraro. Pronto, signora Daniela, mi sente?
Sì.
Buonasera, Daniela Muraro, lo diciamo, è dell'Associazione Cittadini di Montecchio Contrari alla Pedemontana. E io
sì,
inizio
perfetto.
Con una domanda assolutamente banale. Cos'è la Pedemontana? Vogliamo ricordarlo?
La Pedemontana è un'autostrada che si chiama Superstrada a pagamento, così per eludere la legge. Cioè ha i caselli, ha pedaggi, avrà pedaggi scalati, però se, cioè un'autostrada, però lo stesso la chiamano Superstrada perché non ha quei requisiti che dovrebbe avere un'autostrada. Inoltre anche i risarcimenti sono inferiori per una superstrada a pagamento. Ecco,
quindi,
diciamo che questa pedemontana che viaggia da Montecchio a Spresiano, attraversa le province di Vicenza e Treviso sulla fascia pedemontana, va a dividere un territorio molto molto abitato, cioè è una divisione del territorio e oltretutto appunto a pagamento. Quindi cos'è successo? Che per l'80% ci saranno le complanari, cioè strade che affiancano la superstrada, strade gratuite, no? E quindi il totale saranno 10 corsie sulla fascia, in questa zona della pedemontana per 95 chilometri. Daia va a vantarsi che la maggior parte di questa superstrada si svolge in trincea o in galleria, ed è una follia perché queste gallerie artificiali e le gallerie naturali che attraversano i colli, insomma diciamo i nostri colli, ecco dove abito io a Montecchio Maggiore, in quei colli lì, e il percorso in trincea fa un danno spaventoso all'acqua, alle falde, è una cosa spaventosa, tant'è vero che si prevede che verrà allagata in certa occasione, sarà allagata, non si potrà passarci, e infatti mettono dei semafori, no, per bloccare la strada, cioè fare una strada prevedendo già in partenza che potrà essere allagata, mi sembra proprio ecco.
un controsenso, direi quasi.
Certo, ma poi ci sono queste gallerie artificiali profonde, stanno scavando queste voraggini, no? A Sarcevo hanno fatto un disastro. Ecco, e lei si infila durante una pioggia di tipo tropicale, come ogni tanto succede, si infila in una galleria artificiale anche se c'è il semaforo verde, cioè c'è da aver paura, oppure il semaforo in tilta, che uno neanche se ne accorge, cioè c'è veramente, ecco.
Io avrei... Se mi posso permettere una domanda molto terra terra da farle, ed è questa. Oggi le persone di quella zona stanno chiuse in casa se devono andare da un comune all'altro o hanno delle strade per raggiungere i comuni che sono su questi 100 chilometri?
Allora, adesso questa superstrada è in costruzione. Ah, ho capito la domanda.
Cioè, voglio dire, c'è la possibilità.
È una provocazione.
Sì, era una battuta la mia, molto, molto amara, devo dire.
Ci sono, sì. I collegamenti ci sono e questa superstrada creerà notevoli problemi alla viabilità locale. Come dicevo, è una divisione del territorio, un territorio molto abitato, una divisione. Sarà necessario fare una marea di sottopassaggi, sovrapassaggi, cementificare, scavare, e più hanno fatto le complanari, perché è successo un po' questo.
Certo.
I sindaci hanno piegato la testa, però poi hanno preteso le compensazioni, no? Hanno chiesto, e prima di tutto le complanari, le strade gratuite, perché altrimenti i loro concittadini dovevano correre fare chilometri per imboccare il casello, quindi pagare, fare altri chilometri dal dal casello da cui escono. Ecco, una roba.
Quindi l'importante è aprire il cantiere, non realizzare la strada, se vogliamo capirci, insomma.
Noi vogliamo bloccare...
intendo per chi fa questi lavori, l'importante è avere l'appalto, non realizzare l'autostrada, ecco, in questo senso.
Sì,
dico.
Sì. Certo. Poi cosa succederà?
Vedrà.
Non si sa, ecco.
Come sta andando la manifestazione a Venezia?
Ma direi bene. Qui davanti al piazzale, adesso mi sembra siamo più che 500.
Bene.
Ci sono tanti... non so, forse per un'altra città, forse per Roma non sarà un gran numero, per diciamo...
Siete proprio a Santa Lucia, giusto?
Come?
Siete proprio a Santa Lucia, dico.
Sì. Ah. Ecco, e ci sono un sacco di tanti gruppi che provengono da tutto il Veneto, che è l'aspetto molto molto positivo, perché i comitati sono tanti. Magari sono anche piccoli, però sono tanti e dobbiamo, come dire, provarci, unirci, ecco, è importante.
Daniela, faccia un po' i nostri occhi, che bandiera trova intorno a lei?
Che?
Quale bandiera trova intorno a lei?
Allora c'è quelli della Transpolesana, cioè quelli contro la Nogara Mare, uh-huh. E perché rimanga in efficienza la Transpolesana. Ci sono quelli della Pedemontana, noi di Montecchio, ma anche altri. Poi ci sono quelli, aspetta, che vedo.
Forse l'ho messo in difficoltà, mi scusi.
Poi Lega Ambiente, poi WWF, ci sono anche le bandiere, alcune bandiere della Stella, poi c'è Opzione Zero.
Abbiamo sentiti prima Opzione Zero. Li abbiamo sentiti prima quelli di Opzione Zero.
Ah, li avete
Zero.
Sentiti
sì.
prima, sì. sì. Poi c'è persino le bandiere d'Italia dei Valori,
fa
veramente ridere.
Lo so.
Mamma mia.
Avevo suggerito di non portarle.
Oh, esistono ancora, e questo ti deve far piacere, dai.
Ecco.
Allora, va bene.
Poi ci sono quelli della Valsugana.
Certo, del Grappa.
Il traforo del Monte Grappa,
esatto.
Io non sono qui in grado adesso delle
Certo, no, ma è stato
va benissimo, grazie.
Va bene.
Buona giornata, buone manifestazioni.
Grazie a voi.
Era Daniela Murelli. Questo adesso sì, ho acceso il volume subito al telefono, hai visto, sì. Francesca?
Questa volta efficiente.
Ogni tanto capita. Abbiamo parlato, con Daniela Murano del cittadini di
Muraro.
Muraro, cittadini di Montecchio contrari alla Pedemontana. Mario.
Esatto. No, volevo dire a proposito del traforo del Grappa, no, che nonostante
Come il traforo del Monte Bianco, ci siamo detto un traforo del Monte Grappa.
No, il traforo del Monte Grappa.
Utile.
Il Monte Grappa ha una, da quello che io ho letto, io non sono un geologo, però da quello che ho letto ha una configurazione di tipo carsico.
Sì.
E dentro ci sono un sacco di risorgive di acqua, nonostante
sì.
il nome
sì,
Monte
esatto.
Grappa, no?
Esatto, nonostante non c'è risorgive di grappa.
Di risorgive di acqua. E il fatto di scavare questo tunnel alla fine di, mi pare che sia più di 12 chilometri di lunghezza, secondo i tecnici, andrebbe a modificare addirittura i percorsi di quest'acqua, no? E quindi a provocare effettivamente dei grossi problemi.
Ma tra l'altro la domanda che mi faccio e vi faccio a voi, perché voi siete più istruiti di me, vi ho portato in trasmissione per questo, ma che senso ha fare un tunnel nel Grappa?
Beh, perché si sta costruendo una nuova... Io sono nato in Valsugana,
quindi sai,
sono interessato,
è la tua terra.
Si sta cercando di costruire una nuova autostrada alla fine, parallela alla Valsugana, che è una strada comunque abbastanza veloce,
sì.
no? Che è quella che praticamente
sì.
collega Bassano con Trento. E alla fine il sistema è sempre quello, cioè il fatto di far pagare, perché noi non possiamo dimenticare che la politica aziendale di questi ultimi decenni è basata soprattutto sul fatto di avere degli interessi di qualsiasi tipo siano, politici, economici, eccetera, sulle opere pubbliche che vengono realizzate. Questo purtroppo è il dramma dei nostri anni.
Ma la cosa più triste è che mentre più crisi c'è, mentre più difficoltà ci sono a livello sociale, più si investe con queste grandi opere.
Certo.
Ma perché così si creano posti di lavoro,
esatto,
giusto?
È proprio questo il problema. Cioè, quando ci dicono che il punto, cioè la cosa più importante sono i posti di lavoro, a me viene da dire che la cosa più importante sono i posti di lavoro che non pregiudicano il futuro dei figli di quelli che lavorano. Cioè, c'è lavoro e lavoro. Allora, io dico, se un'opera viene realizzata compatibilmente con l'esigenza del territorio, eccetera, va benissimo, per carità, se serve ai cittadini. Però quando noi scopriamo, io mi ricordo che durante il digiuno di Albino, voi lo sapete, sono passate centinaia di persone a trovarlo, io l'ho seguito giorno per giorno quello sciopero della fame, e mi ricordo che ho incontrato delle persone che mi dicevano, guarda che ci sono delle opere che sono doppie, nel senso che magari, non so, sono due strade che partono dallo stesso posto e arrivano allo stesso posto. Allora uno dice, ma com'è questo? Che senso ha? No? E il senso è proprio quello del business, è quello dell'affare, del profitto, e questo è il senso di queste opere. Dicevo all'inizio, mi ricordo che Albino stesso, adesso non vorrei dire una fesseria, ma mi pare con Gianni Tamino, si erano andati a fare un giro a vedere i cantieri della Pedemontana, e mi hanno scoperto che alla fine c'erano degli scavi fatti esclusivamente per vendere la sabbia e la ghiaia, che adesso sai che la legge impone che sui colli non si possa più fare le cave, e quindi il cantiere serviva per ottenere un utile di questo genere. Cioè si arriva a degli assurdi di questo genere. Ripeto, secondo me le opere utili vanno fatte, ma devono essere utili alla popolazione, non a chi vende il cemento.
Vi ricordiamo, questa è Radio Cooperativa, ancora per pochi minuti. Io, Francesca, Gustavo e Mario vi stiamo un po' raccontando quello che succede in manifestazione oggi a Venezia, manifestazione contro le grandi opere, di cui continuo a vedere, e poi metti la musica, mi fa molto ridere, sorrido, non ridere, scusatemi, su Facebook dei Beati Costruttori di Pace, e chi ha aderito? 1. Beati Costruttori di Pace. 2. E c'è un elenco infinito di persone che hanno aderito in una maniera incredibile. Vai, Gustavo.
Un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Figlio unico, perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. Oh.
erano i commessi più di un Cherokee. Non c'erano TV come di Nembo Kid, né radioattive come Nubia Chernobyl. C'era l'uomo qualunque, sostenuto dal fronte dell'uomo qualunque. Nella schiena dei partiti affondo le unghie. Io non sono di destra né di sinistra, sono un uomo qualunque. E lo Stato è demagogo, nel sistema bipolare non mi ci ritrovo. Oh, ferma tutto, devo aver avuto un herpes, dato che questo sfogo non mi è nuovo. Vivo decenni dopo nello stesso clima che su questo fuoco getta più benzina. Ma non c'è più l'uomo qualunque, tutti sono qualcuno, tutti sono in vetrina.
Partito di questo paese. Grazie e arrivederci.
Bene, adesso Mister e Miss faranno del Parlamento la Diaz del Blitz. Non distinguono il foglio dal manifesto, del resto io non distingo Libero da Gin Fizz. La democrazia fa la fine del VIP che ritrova KP sull'uscio dell'hotel Ritz. E siamo tutti nelle mani di chi? Di questi che per diventare qualcuno cambiano nick? Sì, di fronte dell'uomo qualcuno a voti A.
Iniziamo l'ultima parte di questo speciale Radio Cooperativa, manifestazione che si sta svolgendo, che sta facendo i primi passi proprio adesso dalla stazione Santa Lucia di Venezia. Mario.
Sì, dobbiamo
io
anche...
scusatemi, mi state veramente... Ho detto inizio io, ho iniziato tu. E dopo gli ho detto Mario, adesso io...
Ah, pensavo che tu volevi parlare, dai Francesca,
cioè,
scusa.
Guardate, veramente, siete dai, solo perché siete due uomini, fate 66%.
Certo. Non possiamo abbiamo fare molto, no? Siamo, no? Essendo uomini molto non
dai,
possiamo fare.
No, volevamo...
Vai.
No, volevamo dirvi che stiamo provando a contattare un sacco di persone, però evidentemente... C'è una concentrazione di rumori, di suoni, di gente che sta manifestando, che è difficile riuscire a contattarli.
Sì, probabilmente è difficile anche che sentano, no?
Sì, esatto, quello che sì. Noi ci abbiamo provato. Comunque, volevamo, insomma, gli ultimi minuti, gli sgoccioli, volevamo dire una cosa importante però, che insomma Mario ha detto, ci terrei che a sottolinearla insieme, giusto?
Sì, volevo esattamente. Io volevo dire che quando... Lo sciopero di Albino è diventato famoso. Albino mi perdonerà questa mia espressione, ma di fatto è stato così perché tutta la rete ne ha parlato un'infinità di volte. Una delle cose più incredibili che sono successe sono arrivate da un comune del Vicentino, da Marano Vicentino, dove il sindaco, che è una donna, Piera Moro, ha deciso con la sua giunta di continuare per una settimana lo sciopero una volta che Albino avesse finito, no? E al di là delle convinzioni sociali, politiche, io credo che uno dei motivi di questo impegno da parte appunto dell'amministrazione comunale di Marano sia legato al fatto che quel comune ha nel sottosuolo una importantissima falda di acqua. Sopra questa falda c'è una cava, quella delle Dianelle, che è destinata a discarica. Ora, il problema qual è? È che l'amministrazione è preoccupata per la trasformazione di questa discarica in una discarica per rifiuti speciali e pericolosi, no? E dal momento che l'acqua che arriva da quella falda è quella che io e tutti i padovani bevono, quindi anche tu, caro Gustavo, e anche tu, Francesca,
sì, l'acqua che beviamo,
noi dobbiamo essere estremamente preoccupati di questo aspetto, no? Ecco, cos'è successo sostanzialmente? È successo che il sindaco precedente alla signora Moro, che era un, mi pare, della Lega, a un certo punto è finita il suo mandato, è diventato presidente della provincia di Vicenza. Ed è stato proprio lui che ha firmato il decreto con cui questa discarica sostanzialmente cambiava la propria destinazione. E come sempre, come in moltissime altre situazioni, io parlo spesso nelle mie trasmissioni per esempio del gas di scisto, ecco, in queste situazioni l'acqua è sempre quella che viene penalizzata e quindi le falde d'acqua rischiano sempre di essere inquinate e rese non più efficienti. No?
Tra l'altro, acqua bene comune, giusto?
Mi correggo, perché il sindaco non era quello di Marano, ma era quello di Tiene, che ha lo stesso problema, visto che la discarica è nata dai resti, diciamo, dei lavori della vecchia famosa autostrada PRUB, che per i giovani che non si ricordano chi fossero Piccoli, Rumor e Basaglia, è diventata poi l'autostrada della Valdastico, no? Ecco, quindi negli anni 70 è nata questa discarica. Ecco, è stato l'ex sindaco, appunto, di Tiene a fare quella firma di cui parlavo prima. Non solo, ma siccome a Strasburgo o a Bruxelles, dove si trova il Parlamento europeo, c'è un personaggio estremamente illuminato dal punto di vista ambientale, che è Andrea Zanoni. Andrea Zanoni ha fatto un intervento, ha fatto una richiesta alla Commissione per capire che cosa stesse succedendo. E allora il commissario all'ambiente europeo, che è lo sloveno Janez Potocnik, alcuni mesi fa ha chiesto alle autorità italiane di farsi mandare la documentazione su quello che stava succedendo, appunto, in quel posto a Marano, Tiene, nella zona, insomma, dove c'è questa cava delle Dianelle. Ecco, pare anche che l'iter che sia stato seguito, però questo lo potremo sentire eventualmente in un'altra occasione dal sindaco di Marano, che l'iter che è stato seguito non sia proprio regolarissimo, nel senso che la VIA, la valutazione per l'impatto ambientale, pare che sia stata superata in curva, no, dalle destinazioni che sono state date da parte delle autorità. Ecco, io so che il sindaco di Marano ha aderito alla manifestazione di oggi e credo che questo sia un problema, forse non è il problema più importante, è uno dei tanti che ci sono, però è un problema che mette proprio il dito sulla piaga, e cioè quella, come dicevi tu, Francesca, di prendersi i beni comuni alla popolazione e trasformarli alla fine in soldi che naturalmente non vanno alla collettività.
Direi quasi in beni di pochi.
Esatto.
Da beni comuni a beni di pochi. Perfetto, non mi hai fatto neanche...
No, veramente con questa chiusura veramente possiamo già...
Chiudere? Infatti era questa la chiusura.
Non c'è niente da aggiungere dopo la chiusura.
Cioè, voglio dire, più di così io non so cosa volete che vi dica. Cioè, mi avete provato perché io sono la scienza in questo posto.
Ma ovviamente, non avevo mai dubitato. No, una domanda che mi è rimasta, senza fare i nostri intervistati, è proprio del collegamento, no? Sarei interessato anche di capire il collegamento che ci sono fra i diversi movimenti, no? Perché qua ci stiamo concentrando nel Veneto per ovvi motivi, però ci sono anche di questi movimenti in tutto il territorio italiano. E credo che comunque la comunicazione c'è, poi non so quanto intensa sarà, quanto spesso si sentiranno, però sicuramente ci sono questi movimenti che sono contro queste grandi opere, no? Perché è un problema sicuramente che prende una buona parte del territorio italiano.
Beh, quello che potremmo prenderlo come sfida di questo nuovo trio Lescano è provare a fare magari più avanti una trasmissione in cui proviamo a contattare tutti questi, non tutti perché ragazzi dovremmo stare qua credo una giornata a raccontarli
sono
tutti.
Sono molti, sì.
Ecco, anche però insomma, Massa. Anche a Massa.
Ecco, c'è anche da dire, intanto Lescano io non ci sto, per
come
essere
no?
Lescano. Ma è un trio vecchissimo di cantanti degli anni, non
scusa,
so,
ma
40.
Ma io ho 20 anni, per quello non sapevo.
In una gamba.
Volevo dire che il problema, uno dei problemi gravi dei movimenti italiani, quando tu, Gustavo, dici fuori dai confini nazionali, ci sono state delle associazioni o comunque delle persone che hanno seguito lo sciopero della fame di Albino in Lombardia, in Emilia, quindi è uscita dai confini territoriali questa cosa. E io credo che questa manifestazione sia importante anche perché si trovano insieme movimenti che non si sono mai visti prima. Magari, giustamente, come dicevi, hanno avuto contatti attraverso internet, Facebook, eccetera. Ma il fatto di vedersi in faccia è una cosa estremamente importante, no? Per contare di più. Per essere...
riconoscersi, per
esatto.
Trovare un'identità.
Ma anche per essere... C'è anche da dire che questa radio, grazie alle trasmissioni, soprattutto che fa a mezzogiorno Albino nei primi tre giorni della settimana, il lunedì, il martedì e il mercoledì, ospita molto spesso dei delegati, degli appartenenti ai vari movimenti, e quindi a Radio Cooperativa, ricordo sui 92 7 MHz, no? In modulazione di frequenza,
in streaming,
in tutte le altre frequenze che trovate sul nostro sito, a Radio Cooperativa di questi discorsi noi vengono fatti molto molto frequentemente.
E soprattutto, insomma, ci portiamo, siamo un po' portavoce di questa,
esatto,
di questa idea. Ragazzi, noi, io e te, Gustavo, dobbiamo smammare.
Dobbiamo scappare perché qua c'è l'egregio conduttore della trasmissione Non ci credo, non so se la conoscete.
Non so se sapete chi è, soprattutto.
Non ho idea, proprio non ho nessuna intenzione di conoscere a personaggi così. Però intanto noi ci salutiamo, però invitiamo a continuare l'ascolto di Radio Cooperativa. Possiamo andare via, Francesca, senza ricordare il conto corrente postale di Radio Cooperativa?
No, assolutamente no. Posso ricordarlo io che da un sacco?
Prego.
1208-2301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35131 Padova. Posso anche dire un'altra cosa, scusatemi. Ringraziamo anche i ragazzi di Spazio Scenico che ci hanno, certo, lasciato quest'ora in cui di solito va in onda una delle loro repliche, insomma era giusto.
Ascoltateli perché sono meravigliosi.
Ecco, bravo, facciamogli giustamente un po' di sana pubblicità. Bene, Gustavo, grazie, Mario, grazie per essere qui con me.
Grazie a te.
Per questa avventura. E bene, ci vediamo tutto il 14 allora, giusto Mario?
Ci vediamo l'8 che c'è il pranzo,
sì,
della radio.
Ovvio.
E poi ci vediamo il
14.
Esatto.
Cosa, okay, c'è il 14?
Ah, niente, tu non so, devi fare qualcosa il 14?
No, boh, non so, devo consultare l'agenda, vediamo cosa,
okay,
c'è.
Ciao!
Ciao, grazie.
Abbandonato, volevo fare il DJ alla radio, qui indosso il camice, mi fanno fare l'operaio. Clima, torno, oscilloscopio, qui non imparo a programmare un videogioco. Il pomeriggio faccio pulizie col mio vicino, i miei sono orgogliosi, ma il paese già mi chiamano spazzino. Motorino scassato di mio cugino, nessuno mi aspetta. Faccio i dischi per campare, nessuno ci credeva, adesso è un caso nazionale. Per me questo successo è solo fargliela pagare, tipo alla più carina della scuola che ora mi vuole fare. Io faccio il cretino, mi faccio le veline, la nuova scimmietta nelle loro vetrine. Pure dentro sono adulto, anche se ho tutto, sono tornato dal mio bullo e io ho fatto brutto. Ma i miei amici stanno litigando per il turno, per il bagno, per lavarsi via un po' di fango. La gente mi sta addosso, non mi sta più accanto, e dicono è un montato, si è venduto, sta cambiando. Solo mia mamma sa bene che è Alessandro, e non ci dormo con la para di fare come un topo.
cadere, e non ne voglio sapere, nessuno mi può capire, solo un altro uguale a me, solo un altro uguale a me.
Ripetevano stai calmo un po' più controllato, o arriverai a 30 anni e t'han dimenticato. Ma grida sei il capo, gira al supermercato, la signora al benzinaio pure l'immigrato. Non ho bruciato tutti i soldi e i neuroni grazie al sacrificio dei miei genitori, che non m'hanno viziato come han fatto tanti, e mo hanno i figli in casa fino a 40 anni. Io non finirò mai come Kurt Cobain, non mi uccide la musica, prima uccido io lei. Ti stupisci se tuo figlio mi prende ad esempio, io parlo la sua lingua, con te resta in silenzio. Non legge il giornale, sei nel forte del partito, per questo resto mito anche dove sono bandito. Divido la sua arma, il suo sogno di riscatto, lui mi tira, io ti spacco come un sasso. Hey, 2009, J-Ax, ancora duro zio, ancora puro zio, come un sasso.
E scrivo un'altra canzone mentre mi lascio cadere, e non ne voglio sapere, nessuno mi può capire, solo un altro uguale a me, solo un altro uguale a me.